noi vogliamo condividere tutto, sia le cose belle che le cose meno belle. Vogliamo cercare di essere sinceri e trasparenti. Non vogliamo essere solo persone che inneggiano trionfanti, ma persone che sanno ammettere anche le proprie debolezze, le proprie difficoltà. Ieri abbiamo pregato, si è pregato per me, per le solite questioni fisiche. Sono affetto purtroppo da svariate forme di aritmia cardiaca e quelle mi danno molto fastidio. Dovrò tornare dal medico prossimamente, dal cardiologo, per farmi rivisitare e cercare di capire cosa si può fare sul piano pratico. Mi ha pregato il Signore, mi ha chiesto guarigione. La guarigione fisica apparentemente non si vede. Lui ci aiuta molto sulla guarigione interiore. Sul lato fisico non interviene granché. Ognuno avrà il suo ministero, certamente, noi siamo chiamati a cercare anche altri che Dio può utilizzare anche in questo campo. Quindi, non stando proprio benissimo, questa mattina non avrei una grandissima voglia neanche di parlare. Ma quando siamo riuniti sento la presenza dello Spirito e mi impulsa quindi a comunicare. Dio sa che desidero essere strumento nelle sue mani, sa che ho un gran desiderio di comunicare la sua parola, di trasmettere una visione che possa guarire, liberare, dare una prospettiva positiva, dare discernimento, conoscenza, sapere come agire, come affrontare la vita, le circostanze, i pensieri, i sentimenti, trovare la strada, sapere cosa è buono, cosa è da rifiutare, cosa ci fa del bene, cosa ci fa del male. Questo è il Signore che ce lo dice. Soltanto Lui ha questa capacità, l'abbiamo sperimentato e quindi possiamo dirlo. Vogliamo testimoniare che Gesù è la via, la verità e la vita. Senza di Lui nessuno può andare al Padre, nessuno può conoscere Dio, nessuno può trovare la fonte della vita, la ragione della sua esistenza. Tutto il resto è più o meno vanità. Cioè, non cambia radicalmente il nostro esistere. Non ci dà prospettive al di là della morte. Non ci dà un senso alla vita. Contattando anche membri di altre chiese, mi rendo conto e ci rendiamo conto, anche se può sembrare molto strano, che non è ben chiaro ed evidente che cos'è il concetto di grazia, perché ci si basi molto ancora su uno sforzo umano, su un cosa fare noi per Dio, mentre l'Evangelo è capire cosa Gesù ha fatto per noi. Non possiamo neanche limitarci a dire che Gesù è morto in croce per noi, vedendo in questo atto anche un atto d'amore, dove ha sofferto, ha dato la vita per noi. Noi siamo toccati da qualcuno che è capace di sacrificarsi a questo punto, ci commuove. Ma non è soltanto la morte in croce ciò che il Signore ha fatto per noi. La vita cristiana è scoprire quello che Gesù ha operato per trasformare i nostri cuori. Trovare sempre più contatto con Lui per capire qual è la portata della sua presenza dentro di noi. A volte noi abbiamo il Signore nel cuore, ma non sappiamo perché c'è, che ci sta a fare, e ci sforziamo di fare questo, quello, quell'altro. Ci concentriamo molto sulle preghiere, sulle intercessioni, sul digiuno, sull'evangelizzazione, sulla decima. Cosa possiamo fare noi per Dio? E in questo modo non ci rendiamo conto cosa Gesù ha fatto per noi. In Ebrei leggiamo un passo che non potrà mai finire di insegnarci qualcosa. Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Qui si parla di ottenere misericordia, trovare grazia, ricevere aiuto. Ci comunica di accostarci con piena fiducia. Apparentemente tutti noi ci accostiamo con fiducia, però poi completiamo questa fiducia con molto agire, con molto fare, e ci sentiamo in colpa se non siamo attivi. In Galati dice: o Galati insensati, o bergamaschi insensati, non so cosa possiamo dire, milanesi insensati, italiani insensati, chi vi ha ammaliati per non ubbidire alla verità, voi davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato ritratto crocifisso fra voi? Questo solo desidero sapere da voi: avete ricevuto lo Spirito mediante le opere della legge o attraverso la predicazione della fede? Siete così insensati che, avendo cominciato nello Spirito, vorreste finire nella carne? Cioè, siamo così chiusi di intelletto che, avendo ricevuto Gesù per un atto sovrano del Dio Onnipotente, cerchiamo adesso col nostro fare, con la nostra legge, con le nostre opere, di applicare la verità della Scrittura. Quindi è facile capire che un giorno, per un atto sovrano, Dio si è rivelato alle nostre vite, perché nessuno poteva capire effettivamente la verità dove stava. Un giorno sentiamo la convinzione che Gesù è reale, Figlio di Dio, lo strumento che Dio utilizza per metterci in contatto con Lui, ci rendiamo conto che è un atto di grazia, perché la convinzione che percepiamo ci rendiamo conto non essere nostri. E qui va bene. Ma poi, quello che diciamo, che dico spesso, perché secondo me questo è un punto essenziale, fondamentale, è un punto dove c'è molto da lavorare, dove siamo molto arretrati, dove qualcuno deve pur comunicare una visione un pochino più avanzata. Qual è il problema? Che non sappiamo come relazionarci con Gesù, che tipo di relazione instaurare con Gesù, cosa è venuto a fare Gesù dentro di noi, non lo sappiamo. E siccome non lo sappiamo, c'è più normale, più facile dire: mettiamoci a pregare, andiamo al culto, andiamo a evangelizzare, leggiamo la Scrittura, paghiamo la decima, facciamo una catena di preghiera, facciamo digiuno. È più facile fare queste cose, perché ci sembra di essere attivi. Ci sembra di andare incontro a Gesù, a Dio. Capiamo così, la nostra mente ci porta a capire così, che devo fare qualcosa. Mentre qua ci viene detto di accostarci. Per ottenere, per trovare, per ricevere. Ma per ottenere, trovare e ricevere devo andare con le mani vuote. Beati i poveri spiriti, che non hanno niente, che sono vuoti. Beati quelli che vanno a chiedere, perché troveranno. Misericordia. Andare al Signore con le mani vuote e non: Signore, ma io ho pregato, ho dato la decima, io ho invitato a pranzo un povero giorno di Natale, no, ho comunicato il tuo Vangelo, io Signore ho fatto. Mandiamo al Signore con le mani vuote, che è molto meglio, per poter trovare, ricevere, ottenere. Mandare con le mani vuote è più difficile per noi. Ci sentiamo in colpa, forse? E qui ripetiamo le solite vecchie cose, purtroppo, ma perché non vogliamo andare con le mani vuote? Perché uno si sente a disagio se va con le mani vuote? Perché pensa di ricevere un rimprovero, un rifiuto. Pensa di non essere gradito. E allora vuole andare con le mani piene, per sentirsi dire: bravo, servo mio fedele, hai fatto bene, mi compiaccio di te. Vogliamo sentirci dire questo? Famoso esempio ancora di Marta e Maria, che Marta dice: ma Gesù, di a Maria che mi dia una mano, non vedi quanto c'è da fare? Forse voleva dimostrare al Signore che si stava preoccupando per lui. Andava lì con le mani piene: Signore, io mi sto dando da fare per te, perché so che hai bisogno, hai fame. Di a Maria che mi dia una mano, sennò qua io ci impiego 3 ore ancora. Forse voleva rendersi gradita. Possibile. Ma il Signore la riprende, la sgrida. Dice: non è con l'attivismo che tu entrerai nel Regno dei Cieli. O mi conoscerai o capirai la mia natura profonda. Ma Maria si era seduta ai suoi piedi ad ascoltare, con le mani vuote. Voleva ricevere la sapienza del Maestro. Noi, un po' per le attività che abbiamo, non abbiamo 2 minuti di tempo, il mondo ci travolge. Certo, bisogna pure fare qualcosa, insomma. Siamo travolti dalla frenesia di questo mondo, dalle necessità, e non ci rimane tempo. E in più c'è questo nostro aspetto umano che vogliamo dare, vogliamo portare le mani piene per non sentirci a disagio o in colpa o mancanti o non sentirci rimproverati, e quindi agiamo in un modo sbagliato. E di conseguenza non si entra in comunione con Gesù Cristo. Comunione vuol dire, ripeto, sentire il modo come Gesù pensa. Quello che lui desidera, come lui deciderebbe, cosa gli interessa maggiormente, come reagisce di fronte alla realtà della vita, quali sono le sue priorità, comunicare con Gesù, ascoltarlo. Cioè, Maria ha preso la buona parte che non le verrà tolta, si era messa ad ascoltare. Ascoltare. E facciamo molta fatica ad ascoltare. Immaginatevi soltanto quando siete a colloquio con qualcuno. Qui, umanamente intendo, eh? Siete capaci di ascoltare quello che l'altro vi comunica o state già pensando a quello che dovete rispondere? Ascoltare è difficile, è difficile. La maggior parte di noi non è protesa all'ascolto. Vuole essere primatore, vuole parlare, vuole comunicare, vuole sfogarsi, vuole essere compreso. Difficilmente si ascolta. È una grande fatica ascoltare un altro. Ascoltare quello che mi deve dire, cercare anche di capire forse, per dare una risposta anche positiva. Cioè prendermi carico di... E uno vede soltanto i propri guai, i propri problemi, si rende conto che quello che lui vive è tragico, non c'è nulla di peggio, noi vuole soltanto comunicare agli altri, per cui non ascolta. Diventa difficile anche ascoltare Gesù, quello che mi deve dire, quello che vuole comunicare, trasmettermi la sua visione della vita. E così non si entra nel concetto di grazia, ma si rimane nel concetto del legalismo, il fare. La scrittura dice, fai. Ma se non obbedisco al Signore, poi dopo ne ho un danno. Mi capita questo, quello e quell'altro. La scrittura ci dice che noi dobbiamo andare dal Signore non per paura che ci capiti questo o quello, ma ci dice di andare dal Signore per ottenere misericordia, per trovare grazia, aiuto. Non devo andare dal Signore o ubbidire alla parola per paura, che poi non mi benedice, che poi magari il demonio fa, è libero, che poi magari il Signore non mi apprezza. Ma la scrittura mi dice che quello che è stato scritto perché io possa ottenere misericordia. Grazie, aiuto opportuno. Che quindi se io vado alla scrittura, vado per bisogno e per ricevere il soccorso opportuno. E scopro una realtà di Gesù che sarà capace di aiutarmi a affrontare la realtà del momento. Mi darà intelligenza per sapere come agire in quella circostanza, mi darà consolazione quando mi viene a mancare questo, quello o quell'altro, quando la frustrazione incombe, mi darà speranza malgrado la realtà della vita sia altamente negativa, mi farà capire come agirebbe lui in quel momento. Sto scoprendo una realtà nuova, oltre all'energia che lui mi concede per poter agire in quel modo. Scopro la grazia di Gesù, il modo come affrontare la vita. Affrontare le persone, le circostanze, le difficoltà, le disgrazie, le pene della vita. Trovo una presenza, trovo una persona che mi indica come agirebbe lui. Nella misura in cui io lo faccio mio, cioè quindi lo acquisto, lo gli lascio lo spazio per intervenire, per agire, per mettere pensieri nella mia mente, scopro la grazia di Gesù, la capacità di Gesù di affrontare la vita. E fuoriesco dal mio schema umano, carnale, maligno. Dice ancora il Signore, venite a me, io darò riposo alle anime vostre. Il il Signore vuole aiutarci a intendere come affrontare più serenamente la realtà della vita, pur nella sua drammaticità, pur nelle situazioni che noi non speravamo dovessero capitare. Quindi entrare in contatto con Gesù Cristo, sperimentare la sua presenza, la sua forza, la sua capacità di amare, di perdonare, di sopportare, di pazientare, di avere tolleranza, misericordia, compassione, queste qualità enormi, il tesoro che Dio ci ha offerto in Gesù Cristo. E questo lo ripetiamo perché non l'abbiamo ancora capito, non l'abbiamo ancora vissuto, siamo lontani, anni luce ancora, e finché non capiamo bene, non viviamo questa realtà, bisogna dirlo, bisogna predicarlo con forza. La misericordia e la compassione di Gesù, l'amore di Gesù, il portare i pesi gli uni degli altri, che viene da Gesù, l'interessarci all'altro. È un cammino da percorrere. Bisogna quindi insegnare a vivere nella grazia e abbandonare la legge. Dove la legge, ne parlavo qualche giorno fa, non voglio adesso far riferimento a quella persona specifica, lo dico in generale, parlavo qualche giorno fa ancora sul tema della decima, che la legge per eccellenza dice la scrittura: chi mi ama osserverà i miei comandamenti. Quindi osservare la parola del Signore, cioè per amore, non per dovere, non per obbligo, non per legge, ma per amore. E perché applico la parola del Signore? Anche perché ho capito che è di grande beneficio per la mia vita. Quindi è tutto il mio interesse accostarmi a Lui. La legge, dice la scrittura, no? Esprime la maledizione per il genere umano. Non è venuta a salvare nessuno. Ma è venuta a dimostrare la nostra realtà decaduta. Quindi è lì per dimostrare quanto siamo decaduti. E quando io faccio una cosa per legge, per dovere, per paura, indica la nostra condizione decaduta. Perché non si può instaurare un rapporto d'amore basandoci sulla legge o sulla paura, ma è sulla fiducia reciproca. Dice: venite, dice, accostiamoci con piena fiducia. Il rapporto deve essere di piena fiducia, non di paura, non legalista, una relazione. Ma se io non ho relazione con Gesù, non avrò neanche fiducia in Gesù. Dobbiamo crescere in una relazione personale con una persona che è Gesù Cristo, conoscerlo, sentirlo, comprenderlo, comunicare, lasciarlo vivere. Non dico di dire come San Paolo: non più io ma Gesù vive in me, perché è un po' troppo, no, però dico: non più io ma almeno una parte di me, no, oggi l'ha conquistata Gesù, questo sì. C'è una parte di me che adesso è simile a Gesù, c'è ancora qualcosa che purtroppo va per conto suo. Ma accostarci con piena fiducia, una relazione di fiducia, non di paura, non legalista, non basata su comandamenti, ma sulla fiducia. Io sento dentro di me la fiducia che se agisco come il Signore mi indica, io ne ho un giovamento. Perché non può esistere un rapporto in cui io mi comporto così perché lo dici tu e basta. siccome io sono Dio devi fare così e basta, non mi chiedere neanche perché. Non è una relazione questa, non si può parlare di amore, si parla di un dovere, un'imposizione, una gerarchia e basta. Ma il Signore ha espresso amore in questo mondo. E tutto quello che ci comunica dovrebbe essere la manifestazione tangibile dell'amore verso di noi. E noi, credendo in quello che Lui ci comunica, applicando quindi fiducia in questo rapporto, sperimentiamo praticamente, dice, la bontà e la validità della volontà del Signore. Bisogna quindi chiedere al Signore che ci dia la capacità, la forza, la salute per essere portatori della grazia di Cristo. La conoscenza di una persona che è lì appositamente per venire in soccorso ai nostri bisogni, non come intendiamo noi ovviamente. Ma come lo interpreta Lui. E quando noi riusciamo, accettando il suo giogo, accettando quindi la sua volontà, ad assecondare i suoi principi, scopriamo che c'è una realtà positiva dietro i suoi precetti. E quindi la fiducia aumenta. E a maggior ragione vogliamo che sia Lui a governarci, la mente e il cuore, per portarci in un cammino dettato da Lui e non più dal mio istinto, da quello che io ritengo opportuno, dal mio bisogno di fare per dimostrare, ma un rapporto basato sulla grazia, sulla convinzione che Gesù è venuto per aiutarmi, per liberarmi, per guarirmi e che è a mia completa disposizione. Il Signore dice infatti: chiunque viene a me, io non lo caccio fuori. Questa è una convinzione reale che uno percepisce dentro quando matura nello spirito. Questo non vuol dire che Lui risponderà esattamente a tutte le mie richieste, perché molte richieste che io faccio non rientrano nella sua prospettiva e quindi non me le soddisfa. Se prendi il mio giogo e darò riposo all'anima tua, prendi il mio giogo, accetta la mia visione della vita, falla tua e sperimenterai dopo il riposo. Non possiamo noi chiedere al Signore che Lui entri nella mia visione della vita umana. Questo vuol dire capovolgere la relazione. Il Signore dice: prendi il mio giogo, prendi la mia prospettiva della vita, falla tua e sperimenterai il riposo. Ma qual è questa prospettiva? Che cos'è questa prospettiva? Ma dove la trovo? Dove la leggo? Dove la cerco? La prospettiva della vita di Gesù la sperimenti man mano che tu lo cerchi. Cioè, cercatemi e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Che abbiamo capito che senza di Lui la nostra vita è vuota. Non ha una speranza, non ha una prospettiva. L'abbiamo capito, l'abbiamo accettato. Riconosciamo Gesù più sapiente di noi. Più giusto di noi. E di conseguenza lo cerco. Per capire cosa è giusto, cosa è buono, cosa è necessario. La prospettiva della vita, come affrontare le situazioni, le persone. E così avere questa relazione di dipendenza dal Signore, lasciando che Lui possa insegnarci ogni cosa, scoprire quindi la sua grazia che ci rende capaci di agire in maniera nuova, affrontare la vita in maniera nuova, avere una visione della vita nuova. avere sentimenti nuovi e quindi sperimentare anche risultati diversi. Accostiamoci a Lui con piena fiducia. È chiaro che la vita è piena di problemi, io stesso ho tanti problemi. Questo non mi toglie la fiducia in Gesù, non mi toglie la convinzione che Lui è lì per me, che vuol darmi una mano, che mi aiuta. Non mi toglie questa convinzione. Posso non capire, è un'altra cosa. Perché permette? Questo non lo capisco. Ma ciò non mi toglie la fiducia in Lui. Non mi toglie la dipendenza da Lui. Non mi toglie il concetto di quanto è importante Gesù per me. Non mi toglie il concetto che la sua parola è verità. Non me lo toglie questo. Faccio fatica a capire, quello sì. E come me, tutti quanti. Possiamo dire non capisco, ma non posso dire non sono convinto che tu sei venuto nel mio cuore per guarirmi, liberarmi, per darmi la visione corretta della vita. Questo non lo posso dire. Perché so che è esattamente il contrario, nel senso che ho capito che Lui è la via, la verità e la vita. Ma l'ho capito, non è che l'ho letto da qualche parte. Per cui ripeto, quando vado in piazza alle persone, Gesù è la via, la verità e la vita. Non c'è un altro Dio al di fuori di Gesù, non c'è altra religione. Abbiamo capito che Gesù è la via, la verità e la vita. E che fuori di Lui non c'è prospettiva. L'abbiamo capito. Lo sentiamo dentro. E a maggior ragione lo cerchiamo, perché la sua presenza venga a illuminarci, a guidarci in un cammino corretto e di benedizione per noi. Siamo noi che lo cerchiamo, non per paura, non per timore che se non faccio quello che è scritto mi capiti questo, questo e quest'altro, non per senso di colpa. È un rapporto d'amore, è una relazione dove c'è fiducia, dove devo capire che il Signore è venuto appositamente per aiutarmi nell'affrontare le difficoltà che la vita propone, gli ostacoli che il maligno interpone e portarmi quindi alla presenza di Dio, una presenza regalata nel mio cuore che deve aiutarmi a superare tutte le difficoltà che il nostro vivere quotidiano ci presenta. Entrare quindi in relazione personale con Gesù, stare più ad ascoltare che a fare. Ma se noi non ci preoccupiamo, se noi non andiamo, se noi qui poi, Dio onnipotente può fare quello che vuole. In un giorno convertì 3.000 persone a Gerusalemme. Sì, è l'eccezione, certo. Ma ci fu. Questo ci fa capire che Dio può fare quello che vuole e senza neanche perdere tanto tempo. Il concetto che Dio è onnipotente, può fare qualsiasi cosa e che io non devo aiutare Dio. Ha forse Dio bisogno di aiutanti? Sarebbe ridicolo. O che poi Dio abbia deciso in tante circostanze di operare tramite degli esseri umani è un'altra questione. Ma che a Lui servono aiutanti, questa è follia. Non gli serve nessuno. Dio può fare quello. Quindi noi dobbiamo avere il concetto che è preferibile ascoltare piuttosto che fare. Solo che se tu ascolti, dici, ascolto chi? Ascolto un fantasma, dici. Stiamo ad ascoltare un fantasma, vediamo un po' se entrare in relazione personale con una persona che è venuta a abitare dentro di noi, alimentarla come tu quando alimenti una piantina appena nata, gli dai il concime, la metti alla luce, acqua, un po' alla volta la piantina cresce, fino a diventare un albero, dare frutto. O un bambino appena nato, lo curi, non è che diventa improvvisamente un adulto, bisogna curarlo, stargli dietro, non perderlo mai di vista, alimentarlo, pulirlo, dedicarsi completamente a lui. Dedichiamoci a Gesù che abita dentro di noi. Alimentiamo la sua presenza. Favoriamo questo contatto personale con lui. Come? Attraverso i culti. Ma il culto è un momento che potrebbe anche essere utile, ma è una minima parte. È la nostra vita quotidiana, le 24 ore al giorno, che servono a entrare in contatto col Signore. Non è che io entro in contatto col Signore quando vado alla riunione settimanale. Sono circostanze in cui diamo qualche spiegazione, possiamo capire qualcosina di più, possiamo comunicare le realtà che ci stanno governando al momento, per capire tramite le scritture magari cosa è meglio fare. Ma la relazione con Gesù ce l'hai 24 ore al giorno, perché se abita nel tuo cuore, tu ce l'hai 24 ore al giorno con te. Devi alimentarlo. Ma come si fa? La Chiesa deve insegnarti anche a fare questo. Alimentare il contatto con Gesù, entrare in contatto con Lui, lasciargli spazio per entrare in contatto con la sua grazia, la sua visione della vita, la sua visione di Dio, la sua visione che ha di te. Il Signore vuole farti vedere come Lui ti vede e farti capire cosa Lui eliminerebbe dalla tua vita. Che è di impedimento, che è di ostacolo? Lasciare che il Signore mi faccia vedere cosa c'è che non va. Lasciarlo vivere. Alimentare il contatto con Gesù. Maria era lì seduta sui piedi. Non faceva niente. Stava ascoltando. E il Signore ha lodato Maria. Questa è, diciamo, l'attitudine valida, quella buona. È chiaro che non possiamo stare 24 ore a guardare il cielo, ma l'attitudine comunque, anche mentre lavori, è di ascolto. Perché se la tua attitudine è di ascolto, puoi forse ricevere qualcosa. Dio può parlarti in tutte le circostanze della vita, in ogni momento. Bisogna stare con l'orecchio teso, ascoltare. È meglio ascoltare che fare. Perché poi il fare diventa automatico, naturale. Quando il Signore ti ha spiegato ben bene le cose, poi tu lo fai automaticamente. Non è così semplice perché gli ostacoli sono tanti e la Chiesa serve per insegnarti queste cose. Però il concetto è questo. Il fare diventa poi un automatismo. Quando il Signore vive dentro di me, tu automaticamente vivi la Scrittura. Perché è Gesù in te che te la fa vivere. Perché Gesù è la scrittura vivente. Gesù non deve sforzarsi per avere misericordia. Io sì, ma lui no. Da me nasce automatica la condanna, quello sì, senza sforzo. La critica, l'accusa, esce normale, così come se non sto attento mi esce fuori così, volante. Ma il Cristo che è in me, lui ha misericordia in maniera naturale. Non gli costa mica fatica essere misericordioso, perdonare. Ora io lo cerco, alimento questa persona affinché la sua misericordia diventi la mia ed esca naturale da me, senza sforzo. Coltivare questa pianticella che è Gesù Cristo, saperla coltivare, saperla alimentare. E così entrare in una relazione intima, vera, che ci consenta di sperimentarne la presenza e liberarci di un sacco di religiosità dannosa e di un sacco di legalismo che ci blocca, ci impedisce di camminare. Sembra un discorso superato. Inutile. Ma devo dire che non è così. E quando lo stesso Paolo dice ai Galati, No? Dice, ma adesso che avete ricevuto per fede lo Spirito, volete continuare nella carne? Questa attitudine è normale, è in tutte le chiese. La tendenza naturale di agire umanamente, carnalmente, attraverso uno sforzo, attraverso una legge, attraverso un fare, c'è più congeniale che stare ad ascoltare, cercare di capire, valutare le circostanze per essere coscienti di cosa c'è che non va, che è giusto, che è sbagliato, lasciare che lui mi indichi, no, cosa ho fatto di positivo, di negativo, stare ad ascoltare in continuazione, ma è uno stress pazzesco per un essere umano. Quindi per noi umanamente è difficile ascoltare, difficile. E difficilmente ascoltiamo qualcuno che abbiamo in parte, perché ci rendiamo conto quando comunichiamo con quel prossimo che nessuno ci ascolta, o pochissimi, perché è difficile ascoltare. Vogliamo sempre essere protagonisti, essere il centro dell'attenzione, e così con Dio è uguale. Vogliamo noi comunicare al Signore quello di cui c'è bisogno, quello che deve fare, fare qualcosa noi per Lui. Dice Marta, Marta, chiesa, chiesa, in molte cose sei affannata, ma una sola cosa conta. Dice Maria, ha preso la buona parte che non le verrà tolta. Questo è l'augurio che ci facciamo anche noi, nella speranza che, avendo capito cos'è la grazia, cos'è una relazione vera con Gesù Cristo, possiamo trasmetterla anche noi ad altri, per portare al mondo una visione di guarigione, di liberazione, di emancipazione, una visione che possa portare quel benessere vero, non religioso, ma reale, che tutti quanti si aspettano e che cercano ovunque, ma non sanno dove trovare. Presentare un Cristo che è venuto per soccorrerci nel momento opportuno, offrirci la sua grazia per dare riposo alle anime nostre. Amen.